Allora, no, non sono contento che rinizi il campionato perché, cioè, ovviamente l'aspetto da tifoso ti dico sì, non vedo l'ora, almeno lunedì adesso comincio a riguardare le partite, però in realtà l'aspetto razionale è anche quello un pochino più umano e ti dico non sono per niente contento, anche perché, voglio dire, è solo legato ai soldi. Se te guardi, per esempio, io ti faccio un esempio piccolissimo e anche un po' stupido, però. Cioè, le partite di calcetto non si possono ancora fare,
Ma le
ma il
partite di calcio 11
campionato è esatto, il campionato è tutto riaperto. Cioè, dai, è una
si
cosa
possono fare le
ridicola.
manifestazioni dei gilet arancioni o le manifestazioni per la vittoria della Coppa Italia in migliaia di persone, ma non si può giocare un calcetto in 10-15
Esatto.
persone.
Sì, no, è esagerato. Cioè, ma
Comunque,
così come tante altre cose, come tanti altri
certo.
sport. Sì, ho visto.
Welcome everybody, this is my first podcast. I'm Gabriele Pucci and I'm streaming from Canada. Today I have a special guest, a famous Italian YouTuber. His name is Pucci Viola. He actually has my same last name. He's Niccolò Pucci and he's very popular in Italy. And this episode is going to be in Italian. I hopefully going to put some subtitles so you guys will be able to follow. But I hope you enjoy and we'll now start to interview Niccolò. Niccolò, grazie per essere in onda con noi.
Grazie a te, ora così pompato la presentazione, ti ringrazio, insomma,
No,
fa
vabbè, è la verità,
piacere.
sei piuttosto popolare in Italia, soprattutto
Nella Fiorentina.
per la Fiorentina, per la tifoseria della Fiorentina, c'è cioè anche un giocatore, almeno un giocatore famoso che ti segue, che credo sia Dusan Vlahovic, vero?
Sì, esatto,
Grandissimo
grande
Dusan. Tanto ti salutiamo,
lui.
Dusan, se guarderai questo video, appunto.
Sì, no, lui non se ne perde uno. Chiaramente sotto falsi nomi, sotto nomignoli, ma lui è molto, molto, diciamo, informato su tutto il mondo della
È
Fiorentina,
molto
segue tutto.
social, eh?
Sì, come no.
Comunque,
Anche
tanto per
altri, eh?
bene, tanto per anche rifare la presentazione in italiano, te sei Pucci Viola, sei proprietario di un canale YouTube che tratta di Fiorentina e di tifoseria della Fiorentina o tifoseria viola. Io sono un grande tifoso viola da quando ero bambino e ho anche il piacere di condividere lo tuo stesso cognome e di venire dalla tua stessa zona. È un
Esatto.
grande piacere, un grande onore averti appunto in questo podcast che ho chiamato My First Podcast, ovvero il mio primo podcast perché ho 32 anni, non ho mai fatto contenuti online in vita mia e mi trovo adesso qui in quarantena annoiato e cercare di diventare un po' creativo e fare un podcast, quindi non sapevo che nome dargli e l'ho chiamato il mio primo podcast. Molto banale,
Figo.
ma è così.
No, molto figo, in realtà dà un senso di novità, quindi bravo.
Ti ringrazio. Per chi non mi conosce, sono italiano, sono di Sesto Fiorentino, Firenze, ma abito in Canada ormai da 6 anni e rimango comunque fedelissimo tifoso viola e cittadino italiano comunque, però la mia vita in questo momento è qua. E
Complimenti.
adesso ti ringrazio e adesso andiamo a parlare un po' di te, se ci vuoi fare un'introduzione di chi sei e
Certo.
come il canale, come va e come è venuto fuori, appunto.
Allora, il canale in realtà è venuto fuori non per noia, come fanno molti YouTuber di successo. Il mio in realtà era un pretesto, ecco, parlare della Fiorentina, perché in realtà io conoscevo YouTube tramite amici internazionali, soprattutto americani, che usavano ormai YouTube, cioè come lo usiamo noi adesso fondamentalmente, però loro 10 anni fa. Quindi nel senso che era pieno di contenuti, conoscevano già queste piccole figure che si approcciavano a creare contenuti in maniera costante, che erano poi negli anni sarebbero stati chiamati YouTuber. E niente, fondamentalmente in Italia c'era già da 3 o 4 anni, quindi lo conosceva, c'era già da un bel po' in
Sì.
realtà, però non tutti ne conoscevano così tanto le potenzialità. Io lo conoscevo, ho detto, per questo motivo, qualcosa guarducchiavo, non ero iscritto a nessun canale, però a un certo punto ho detto, ma io voglio aprire un canale per vedere, cioè, buttando un video, che succede, a quante persone può arrivare. Quindi vediamo, perché comunque l'algoritmo di YouTube era molto aperto, quindi facevi un video e te lo potevano vedere anche 2.000-3.000 persone, che ai tempi era tantissimo.
Diverso da YouTube di oggi, ovviamente, molto diverso.
Esatto, ora 2.000 comunque è un buon canale, se c'hai sempre 2.000 visualizzazioni, però non è che sei, ecco, io
non credo, non è un canale che monetizza, credo, con 2.000 visualizzazioni, o comunque molto diciamo.
Puoi monetizzare, fai molto poco, poi dipende dalle pubblicità, in realtà, pubblicità. Quindi puoi fare anche 1.000 visualizzazioni, ma se dietro cioè tratti un argomento che le pubblicità o comunque la gente, comunque gli inserzionisti, ecco, scusami, gli inserzionisti sono interessati a quell'argomento, perché sanno che anche quei 1.000 follower e basta, però sono tutti potenziali acquirenti del tuo prodotto, allora ci buttano dentro tanti soldi. Quindi magari te fai 1.000 visualizzazioni, però fai 2.000 euro al mese.
Ah, cioè, chiaro, quindi. È vero. Io sono nuovo di tutto questo mondo, anche se in realtà seguo dall'inizio di YouTube, perché anche io per amici internazionali e perché sono sempre stato un nerd sin da quando sono bambino, quindi mi piaceva la Marvel, Dragon Ball, e quindi su YouTube vedevi tutti questi trailer, questi video.
Esatto.
Quindi l'ho visto, però non ho mai avuto interesse, o comunque sì, ho avuto interesse a fare contenuti, ma mi sono sempre o non avevo tempo, non mi sentivo pronto e ho sempre rimandato fino adesso. E comunque, ecco, tornando al tuo canale, te tratti di Fiorentina.
Io ti dico, esatto, io a un certo punto ho detto, di cosa parlo? Cioè, a quel punto ero a scuola, cioè, quindi facevo, mi pare, tipo, o la prima o la seconda di università, quindi il primo o secondo anno, dicevo che parlo di università, che parlo di, non so, di cosa faccio io nel tempo libero, no, non so che fare. Sì, che primo argomento, per dare una continuità di discorsi, parlo di Fiorentina e ho cominciato a parlare di Fiorentina. Poi ho visto che in realtà l'idea era piaciuta soprattutto alle redazioni, quindi mi hanno cominciato a contattare alcune redazioni locali e chiedendomi banalmente il permesso di pubblicare i miei video nelle loro redazioni.
Grande!
Certo, nel senso, chiaramente senza nessun compenso, senza niente, però va bene, cioè, volentieri, a me fa piacere. E quindi da lì ho cominciato a prendere un pochino di follower. Poi YouTube sta nella costanza, io ce l'ho avuta e non ce l'ho avuta, perché poi col lavoro e tante cose, fondamentalmente poi ti scontri con tante cose, però... anche semplicemente l'input al follower, dicendo io comunque almeno un video a settimana, un video al mese, così te lo porterò sempre, già
è un impegno ed è continuativo, ecco.
Sì, poi lo apprezzano, ecco.
Certo. E senti, il discorso di parlare di un tema abbastanza esclusivo, che è la Fiorentina, perché un conto è parlare di una squadra che ha più, diciamo, esposizione mediatica come la Juve o il Milan o l'Inter, e parlare di Fiorentina appunto è più un argomento di nicchia, diciamo, ovvero nemmeno tutta la Toscana, la provincia di Firenze e diciamo di Prato appunto, e poi anche da lì, da Prato, inizia a avere tifosi della Juve, dell'Inter, del Milan, e gente a cui la Fiorentina tra l'altro sta anche abbastanza antipatica, e poi trovi qualche tifoso al sud Italia, al nord Italia, e stranamente qualche tifoso all'estero, e poi pensi chissà chi la conosce la Fiorentina all'estero, invece fino a Fiorentina, Batistuta, io l'anno scorso ero in vacanza in Costa Rica a trovare degli amici, tra l'altro la Costa Rica che a livello mondiale non è famosa per il calcio, ma lì il calcio piace parecchio e sono bravi, tra l'altro, questo già mi fanno, per chi tifo, io dico la Fiorentina, mi dicono, la Fiore? Ho detto, come la Fiore? Dice, sì, Batistuta, e Rui Costa, mi iniziano a elencare tutti i giocatori, ho detto, no, grandissimo. Mi senti, mi iniziano a cantare il coro della Fiorentina, Ale, forza Viola, Ale, e ti piglia l'emozione, dice, poi mezzo in spagnolo, mezzo in italiano, quindi eccezionale, sì. Sinceramente.
E... sì, allora, in realtà io ti dico la verità, io ho avuto il piacere di scoprire un insieme di tifosi al nord Italia clamoroso, cioè una quantità di tifosi impressionante. Io quest'anno, nella mia piccola permanenza a Milano, sono stato lì 4-5 mesi, ho fondato il primo Viola Club di Milano.
E ti ho seguito, molto, molto.
Grazie.
Era molto interessante.
E, e una volta per Fiorentina-Lazio, tra l'altro, eravamo in un bar neanche a Milano, a Sesto San Giovanni, quindi poco fuori da Milano, comunque sempre in periferia, è un piccolo bar di quartiere, ma che, cioè, Fiorentina e Lazio mi pare erano 60 persone, eravamo in 60,
roba.
Sì, e poi una costante di 30-40 persone, cioè comunque il bello è che nella parte nord dell'Italia, non solo Milano, ma comunque tutta la parte, c'è tanti tifosi della Fiorentina, alcuni perché sono parenti di fiorentini o altri invece semplicemente per passione. E a certo. Milano stessa ci sono tanti, magari di Matera, di Napoli, della Sicilia, della Calabria, che ti fanno Viola. Non mi chiede perché, ma ti fanno Viola.
Sì, no, io conosco ho degli amici juventini in Basilicata, che te pensi juventini odieranno sicuramente le fiorentine, invece a loro, non essendo, diciamo, tifosi, diciamo, di Torino, del nord Italia, a loro la Fiorentina, ovviamente ci si stuzzica, a volte sportivamente ci si offende, però diciamo che la Fiorentina loro non sta antipatica, eppure sono tifosi juventini, sono.
Sì, sì, sì.
Quindi
sì.
È strana cosa, mi fa piacere, sinceramente.
E ti dico, collegandomi al fatto di aprire un canale sulla Fiorentina, io ti dico la verità, la maggior parte dei miei follower sono tutti fuori da Firenze. Perché in realtà a Firenze, cioè, io sono più seguito dai ragazzi, cioè i ragazzetti, che magari mi hanno visto e sono un po' cresciuti con YouTube e mi hanno seguito. Ma la parte over 30, per dire, di Firenze, a me non è che mi segue con così grande passione. Se faccio qualcosa di importante, come appunto il Viola Club, o magari ho avuto la cosa con Vlahovic, così, allora sì. Allora lì divento l'idolo
grande.
Di tutta la tifoseria. Però se no, anzi, mi hanno sempre
facciamo
visto
vedere
come...
appunto, mentre te parli della Fiorentina, facciamo vedere la sciarpetta della Fiorentina, appunto.
Ovviamente non tutti, cioè io non voglio generalizzare, però gran parte dei miei follower sono tutti di sparsi un po' a giro per l'Italia e nel mondo.
Bene, questo mi fa veramente piacere. Io sono uno di quelli sparsi, nonostante sia fiorentino, sono uno di quelli sparsi nel mondo, appunto. Ho cercato a volte di taggare dei miei amici, però, capito, non parlando italiano, vedono il video. Ho cercato, ho cercato di convertire dei miei amici canadesi alla Fiorentina, e su qualcuno ce l'ho fatta, perché a loro piace il calcio, il soccer, come lo chiamano qui, che è una parola totalmente inventata, in realtà calcio sarebbe football, ma per loro il football è quello americano. Sì, sì. Quindi è il soccer, e la Fiorentina piace perché non è questa squadra, diciamo, posh, blasonata, tipo il Manchester United o il Real Madrid, è la squadra un po' l'underdog, e quindi vedono che l'underdog certe volte riesce a battere la squadra blasonata e dice bella, bella storia. E infatti qua all'estero le squadre non blasonate che piacciono, o comunque meno blasonate, perché la Fiorentina non è totalmente non blasonata, è comunque una...
No, vabbè, minore,
d'Italia, però, minore a livello di fatturato e di esposizione mediatica, la Fiorentina e il Napoli, perché ovviamente ci sono tanti immigrati del Sud Italia, con origini del Sud Italia, e Napoli ovviamente per ovvie ragioni è una squadra che sta simpatica. Poi Maradona, come per noi c'è Dunga, Passarella e Batistuta.
Baggio,
lo vedi, tanto uno dei miei giocatori preferiti, lo stavo scordando, diciamo Antognoni, però diciamo a livello internazionale ci ricordano molto per Batistuta, Passarella e Dunga,
sì.
Ovviamente,
sì, sì,
e Baggio, Antognoni un po' meno, ma ovviamente a Giancarlo, no, no, l'unico 10, lo rispettiamo anche solo per essere stato l'unico 10.
Esatto. E tra l'altro comunque fare video sulla Fiorentina ci ha avuto anche i suoi vantaggi, perché io francamente un piccolo vanto e posso avere che se c'è un programma ma può essere anche la Rai, la Mediaset, come è successo Sky, che se dovesse, cioè chiaramente se vanno a chiedere il tifoso della Juve vanno magari a quello super famoso. Nella Fiorentina spesso ci sono finito io, perché non è che o vai a chiederlo a Carlo Conti o che ne so, a Federico Russo di Radio DJ, ma se questi due magari non hanno voglia di intervenire, devi prendere un ragazzetto. Il ragazzetto vanno su YouTube, scrive YouTuber di Fiorentina, riesco io.
E comunque diciamo, ragazzetto, ma fino a un certo punto, perché comunque, se mi ricordo bene, sei molto preparato e hai comunque una formazione scolastica che è digital marketing, sì. Appunto, quindi non sei proprio non sei proprio l'ultimo arrivato, ecco, insomma, probabilmente hai molta più istruzione, educazione di tanti che oggi parlano in televisione, appunto.
Vabbè, diciamo, mediaticamente parlando, sono il ragazzetto che fa video.
Chiaro. Ormai molti youtuber sono più famosi di certe celebrità televisive oggigiorno, YouTube è diventato. E senti, una domanda adesso esterna alla Fiorentina: hai degli youtuber a cui ti sei ispirato quando hai iniziato il canale? Avevi certi youtuber che ti piacevano di più a livello sia italiano che internazionale, americano, appunto?
Allora, in realtà io YouTube, come ti ho detto, non è che lo seguissi della serie, ero iscritto a dei canali, mi apparivano ogni tanto, guardavo qualche... mi ricordo che mi piaceva tanto un canale che era spagnolo, che si chiamava Enchufe TV, che faceva delle scenette, e quindi praticamente all'inizio io facevo satira, cioè facevo un pochino di scenette, un po' come era il vecchio YouTube,
tipo sketch comedy, una cosa del genere, appunto.
Bravo, con le parrucche, con queste cose. Prima YouTube era così, cioè era solo così. Poi dopo, adesso l'evoluzione è riuscire a parlare magari 10-20 minuti senza mai premere stop. Mi senti?
Ti sento.
Senza mai premere stop, riuscire a tenere il pubblico incollato lì. Adesso l'evoluzione di YouTube, adesso va questo, almeno nel mio campo. E comunque dicevo, quindi c'era questa Enchufe TV a cui io rubavo un po' di idee. Poi ovviamente magari i montaggi, che ne so, Cane Secco, Wilwush, cioè erano questi quelli che andavano, Yotobi, Federico Moccia, cioè erano questi un po' youtuber.
Nessuno internazionale, diciamo, americano, appunto a livello...
Vabbè, PewDiePie, cioè nel senso che più famosi, però non è che mi mettessi tanto. Io in realtà... iscritto a canali che non parlassero di argomenti che legati, non so, alla mia vita, al mio lavoro, certo. O semplicemente l'ho sempre seguiti poco, cioè io non sono iscritto a canali, che ne so, di calcio, l'unico canale di calcio che seguo è Sequel, che è un mio amico.
Il tifoso della Roma, lo seguo anch'io, Sequel. Sì. Mi sta simpatico, tra l'altro, perché la Roma, il tifo Fiorentina, non è che ho delle seconde squadre, però diciamo che la Roma mi sta simpatica, perché a Roma ho amici, ho dei parenti,
ecco,
a Roma.
Io e lui fondamentalmente siamo cresciuti su YouTube insieme, perché iniziamo nello stesso periodo, cominciamo a fare delle piccole elaborazioni. E stessi contenuti, fondamentalmente eravamo tra i pochissimi e parlavano di calcio, adesso ce ne sono migliaia, e quindi ecco, certo. È andata così, cioè, sono l'unico iscritto di lui.
Io, se vi posso dire un attimo, come canali seguivo più che altro, come ti dicevo prima, perché ero molto appassionato di tematiche nerd, appunto Marvel, Pokémon quando ero più ragazzino, Dragon Ball, seguivo molto Smosh. Penso che sia uno dei canali più famosi e più più vecchi su YouTube, Smosh, non so, fanno sketch comedy e satire, non so se l'ha mai sentito.
Probabilmente l'ho visti, però ecco, non li conosco.
Sono nati prima di PewDiePie, addirittura. PewDiePie non l'ho mai seguito. Comunque, Yotobi, ovviamente Yotobi per me, soprattutto le recensioni dei film erano strepitose. Sono fatto delle risate con Yotobi, roba clamorosa. E diciamo, a livello di sport, sì, seguo te, Seawolf, perché mi piace, è simpatico come argomenta e mi piace che parla anche non solo della Roma ma di Premier e di altre squadre, e poi seguo un po' gli autogol perché mi sembrano autoironici e sono simpatici, come si dice, credo siano tifosi delle maggiori squadre tipo Juve, Inter o Milan, però sono molto autoironici e non sono mai diciamo arroganti o pretestuosi, sono molto simpatici, ecco.
Ma allora io ti ho detto, cioè, tutta questa gente io li seguivo, nel senso che mi apparivano su YouTube e li guardavo, però ecco, anch'io, cioè, anche tutte queste persone che hai nominato li guardo anch'io, cioè, li vedo anche adesso, quindi non è che...
Bene, no, capisco. Comunque, senti, ritornando alla Fiorentina, parlando un po' di attualità, forse questo... è un discorso su cui io e te, diciamo, non abbiamo la stessa opinione. I Della Valle, i vecchi proprietari della Fiorentina, diciamo, io penso che abbiano fatto delle buone cose. Ovviamente ci sono stati degli errori sulla comunicazione a livello di marketing, però diciamo che tutto sommato quanto sono stati? 14 anni di più, ora io ho perso il conto, però
17,
comunque è vero, hanno fatto delle promesse scudetto entro il 2011, non è mai successo, però diciamo abbiamo fatto diversi quarti posti, Champions League, Europa League, diciamo il mercato poteva essere fatto meglio molte volte, però diciamo che tutto sommato secondo me non si sono meritati la gente che è andata a tirare le monetine sotto il negozio. Quello secondo me è stato molto di cattivo gusto da parte della tifoseria fiorentina, lo dico, allora, tifoso che ce l'aveva con loro a un certo punto. Però
allora io ti dico, nel senso, io non è che l'ho odiati a prescindere, e non li ho mai odiati, perché poi in senso l'odio è un'altra cosa, cioè qui stiamo parlando di calcio, di sport,
certo.
Quindi anch'io ho goduto come non mai finché c'era voglia di fare qualcosa di bello insieme, i risultati sportivi arrivavano. Poi che c'entra, come tutti i tifosi della Fiorentina mi lamentavo anch'io quando arrivavamo quarti perché non riuscivamo mai a arrivare terzi, per dire, no? Cioè, per dire, quindi è sempre così, il tifoso è così, guarda quelli del Napoli, si sono lamentati per 10 anni perché arrivavano secondi, quindi vabbè. Comunque, io ti dico, sicuramente ho apprezzato il loro valore imprenditoriale, però negli ultimi anni si sono un po', ma l'hanno detto anche loro, l'hanno messa anche loro, hanno lasciato la corda, un po' per alcune vicissitudini legate allo stadio o ai risultati, a tante cose che non avevano più voglia. In più, io credo che loro l'errore più grande e che li ha messi definitivamente contro la tifoseria è stato quello di rimettere in gioco Corvino.
Oh sì, quello clamorosamente, sinceramente, proprio sono d'accordo.
Perché Corvino era, io vedevo anche durante la quarantena le live dei giocatori stessi, di ex giocatori tipo Frey, Papa Vaigo, Osvaldo, cioè non ce n'è uno che non si lamentasse di Corvino, della gestione di Corvino. Cioè Corvino era uno che ti prendeva e ti scusami il termine, magari mi censurerei, ma ti sfanculava da un giorno all'altro.
No, non c'è, quale parolacce sono ben ammesse, non ti preoccupare.
Ok, quindi nel senso, cioè quindi ti mandava via così da un giorno all'altro senza un pretesto, senza niente, quindi... E questo lo faceva anche la tifoseria, e a me la cosa che ha sempre dato fastidio di lui, così come a tanti della tifoseria, poi hanno esagerato perché lanciare le monetine così la contestazione è troppo, però ecco, la cosa ha sempre dato fastidio, a parte la mancanza di comunicazione, ma proprio il fatto che lui non ammetteva le sue colpe e ti faceva passare a te come la parte sbagliata, è quella, capito, che dà fastidio. Cioè, come dire, te non sei te a non capire.
Sì, a me dava fastidio, sarà che questo c'entra poco, però a me, soprattutto su un coi della Valle che cercavano ad un certo punto di internazionalizzare il marchio Fiorentina, perché ci hanno provato con la moda. Avere uno come Corvino che manco riesce a parlare italiano, perché diciamoci la verità, magari è preparato sul calcio, su certi giocatori, ha dei buoni talent scout, perché comunque ci ha portato anche dei buoni giocatori, tanti bidoni, ma anche tanti buoni giocatori. Però dai, uno che non riesce a fare un discorso sensato in italiano, ma nemmeno che abbia sbagliato una volta, non è, cioè, ora abbiamo dei proprietari italoamericani che sono cresciuti e nati in America e parla meglio di lui, cioè si sfiorava il ridicolo quando cerchi di internazionalizzare un marchio e poi hai uno che manco parla italiano, appunto.
No, ma io ti dico, a parte quello che poi, vabbè, senti, non è che poi Pradè sia un grandissimo oratore, però per dire, cioè, comunque è vero, la cosa poi un po' ti attacchi a tutte le cose. Lui sicuramente ha portato grandi campioni e grandi risultati nei tempi buoni. Poi vuoi anche che non aveva più quella disponibilità economica che gli davano ai tempi, gliele davano sicuramente meno, però ci ha messo anche tanto del suo a portare dei bidoni e avere il coraggio anche di dire: se non conosci Maxi Oliveira è un problema tuo, cioè dai, quello veramente, no, cioè, quello c'è coraggio.
Sì, sono d'accordo anch'io.
Dai.
E cosa pensiamo invece di Commisso, della nuova proprietà? Quest'anno è stato un anno un po', diciamo, difficile, anche prima della pandemia eravamo partiti male, siamo risaliti un po', poi siamo ritornati di nuovo male con l'esonero di Montella e, diciamo, l'inizio di Iachini, ci siamo un po' ripresi, anche se senza un bel gioco, comunque, diciamo, a livello di punti siamo un po' risaliti e a livello, diciamo, di performance difensiva anche.
Guarda, ti dico, Commisso è invalutabile quest'anno, perché certo, cioè, ti ha fatto godere portandoti Ribéry, alcuni piccoli spunti sul calcio mercato, però come fai a valutarlo? Poi Ribéry ti si è spaccato dopo 6 partite, Montella che è stato riconfermato non si sa perché, Pradè è stato richiamato, non si sa perché. Poi questa storia di Iachini, che adesso lo butti fuori e ha fatto 2 mesi, cioè nel senso, non ha fatto neanche male. Quindi con che pretesto? Quindi secondo me
non sono sicuro lo buttano fuori. Questo è più, diciamo, un rumor, diciamo, di corridoio, guarda, diciamo, una voce di corridoio più che altro, perché da quello che
in realtà lui è arrivato per fare il traghettatore. Però, appunto, con la pandemia e tutto, che fai? Lo butti fuori? Cioè, nel senso, ormai... quindi ti trovi un po' in questo limbo. Secondo me, a questi punti, dopo quello che è successo con questo lockdown, non sarà valutabile neanche il prossimo anno. Perché sarà il primo anno, sarà il prossimo anno. Perché questo, ma io non lo posso considerare il primo anno di Commisso.
No, tra infortuni, esoneri e poi la pandemia è impossibile giudicare, sinceramente.
Cioè, a questi punti nulla, ci si salva e via. Il prossimo anno sarà il primo anno. E poi sarà sempre allora il prossimo anno. Quindi sempre una ruota che gira.
Io riesco a valutare Commisso da un punto di vista di business evaluation, la quale la chiamiamo così in inglese, non voglio fare il saccente, perché però parlo inglese tutti i giorni per lavoro e per vita quotidiana, ma in Canada, quindi diciamo che mi viene più facile. Io ammiro Commisso per quella, diciamo, efficienza nordamericana che porta in Italia, perché lui in 4-4-8 ha comprato il terreno per il centro sportivo senza farsi abbindolare da discorsi dei politicanti fiorentini, e ora sta andando dritto verso lo stadio, nonostante ci siano un sacco di avversità.
Speriamo che in 4-4-8 non vada via se non gli fanno lo stadio, perché quella voce ci potrebbe, ora questo sono un po' dicerie da giornalaio, però ecco, ci sono queste voci che dicono: se non gli fanno lo stadio se ne va subito dagli Zebedei.
Le voci arrivano qua a Nord America perché comunque Commisso è una persona molto conosciuta qua. Prima di tutto sua moglie è canadese, di Toronto, quindi ha 1 ora e mezzo di macchina dove sto io. Lui comunque è conosciuto come degli imprenditori più di successo del Nord America, perché da persona comunque, diciamo, di classe media o povera, della sua famiglia di immigrati in America, è riuscito ad andare a una università Ivy League come la Columbia University a diventare un imprenditore di successo con la Media, no, come si chiama la sua azienda?
Mediacom.
Con la Mediacom. Che è una delle TV, diciamo, delle TV via cavo più grosse di tutta la media industry americana. Cioè, è sì. Una persona veramente stimata, proprietario dei New York Cosmos, che li ha presi da praticamente una mezza lega semiprofessionisti americana e li ha portati comunque in una lega, nella seconda lega professionisti americana, grazie sì. a grosse battaglie economiche e legali. Diciamo che qua le voci che arrivano sono che lui non voglia lasciare, non lasci la Fiorentina, che voglia praticamente raddoppiare gli investimenti.
Speriamo, si parla anche di Thiago Silva, quindi speriamo.
Quello sarebbe, ora magari come dice, ha chiesto 10 milioni l'anno, speriamo di no, perché per un 35enne...
No, in 3 anni.
Anni. Allora diciamo ci potrebbe stare.
2,5 milioni all'anno.
Tutti dicono è vecchio, ma...
sì, vabbè, anche
Avene è vecchio come lui, cioè ancora capitano di Brasile, ha giocato tutta la stagione con i Paris Saint-Germain, cioè Avene di difensore.
Senti,
come lui, sinceramente.
Ribéry deve essere vecchio. E non guardare che...
E non lo è.
Guarda, io ti dico solo che Ribéry l'hanno voluto infortunare, perché quel bastardo, che ora mi ricordo neanche chi, però gli è entrato a ucciderlo praticamente, a spaccargli la caviglia, sì. L'ha fatta apposta, perché sennò questo lo tiravano giù, lui si rialzava.
Mm-hmm. E non è la prima volta che gli vanno contro a cattivo, perché anche contro il Milan, chi era?
Mamma mia!
Musacchio lo prese in pieno e si fece spegnere, e tutti dissero che Ribéry aveva simulato, quando mai, andò proprio piede a martello sullo stinco, cioè dai, si vede, lo fanno proprio apposta, perché eravamo molto più forti con lui in campo, c'è poco da fare.
Senti, ma te come le vedi le partite?
Da Zone, qua abbiamo Da Zone con $20 al mese, vedi tutto, vedi box, Premier League, basket, football, calcio.
Ma vedi anche la Fiorentina o solo le partite di cartello?
No, qua c'hanno sulla Fiorentina, tra l'altro i commentatori sono britannici e quindi diciamo abbiamo comunque una visione europea del calcio, non fanno commentare a molti americani, anche perché successe qualche anno fa che chiamarono Messi un quarterback, voglio dire, ascolta, quarterback, cioè, e non siamo a guardare il football, capito? Proprio detta alla Toscana. Senti, ora siamo quasi alla fine del podcast, questo è stato più che altro per conoscere te a livello di youtuber. Ho visto che sei un po' fermo con il canale, ma credo rinizierai sì. eventualmente a fare
sì.
video quando si
sì sì mi sono fermato esatto mi sono fermato solo per diciamo per sistemare delle cose a livello personale, insomma, lavoro e tutto, però ecco, post partita li rifarò. Non so quanto andrà avanti il canale poi, perché comunque a un certo punto uno dovrà dire basta, cioè, anche se è difficile dirlo, perché comunque dopo tanti anni, però insomma alla fine non è un lavoro, quindi
certo.
Quindi a un certo punto uno cresce anche, però vediamo, l'idea almeno è di finire il campionato.
Ho visto tra l'altro che ti occupi anche del canale di YouTube della tua azienda, diciamo dell'azienda di famiglia, sì. Diciamo da quella Atelier Romagnoli a Empoli. Se seguite il podcast e avete intenzione di sposarvi, Niccolò qui ha un grandissimo atelier per sia vestiti da sposa e da sposi, anche, ma anche uomini, vero? Appunto.
Sì, sì, esatto.
Tra l'altro grandi marchi, vedo tutta roba molto elegante, tutti vestiti molto eleganti e di qualità, da quello che ho visto sul primo video che hai fatto su YouTube.
Sì, 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 sì. Sì, mi diverto, soprattutto, vabbè, non sono video promozionali, sono video fondamentalmente per appunto dare... È una nicchia, cioè anche quella è una nicchia, così come la Fiorentina, quindi per spiegare questo mondo che sembra così lontano, ma che prima o poi qualcuno ci dovrà anche passare, ecco, da questo punto.
Mm-hmm. E adesso di solito prima di finire il podcast faccio cinque domande lampo veloci da una risposta. Vai. Allora, giocatore preferito della Fiorentina, tu o comunque da quando segui la Fiorentina?
Da quando seguo la Fiorentina, Rui Costa.
E in assoluto, giocatore preferito della Fiorentina è Rui Costa?
In assoluto della Fiorentina o in generale?
In questo caso della Fiorentina.
No, vabbè, direi Baggio.
Baggio. E in generale invece, il tuo giocatore preferito in assoluto a livello di calcio?
Allora, in realtà, cioè, sembra assurdo, ha giocato anche nella Fiorentina, che è Ambrosini.
Grande.
Questo è il giocatore
Bella risposta.
Ambrosini.
Bella risposta, mi piace Nico questa risposta.
No, perché l'ho sempre visto come un esempio. Poi non lo posso dire del più grande che ho visto nella Fiorentina, perché comunque sarà sempre Rui Costa. Però diciamo come con insieme di etica, di sportività, di campione, perché poi ha vinto un sacco di cose. Poi è un italiano,
certo.
Quindi, e poi ovviamente è stato un capitano. È anche tra l'altro un ruolo che non è, cioè non è che dice vabbè è Messi, no? Uno ti fa tanti gol, uno ti salva, insomma, Buffon che ti salva le partite, però è un giocatore che sicuramente si è sempre fatto intendere sul campo altissimi livelli, quindi Ambrosini è per me sempre stato un giocatore, certo, top.
Bella risposta. Momento preferito, diciamo un momento, una partita, un evento preferito della Fiorentina da quando segui la Fiorentina? Più emozionante, come posso dire, diciamo che ti ha fatto godere molto appunto a livello sportivo?
Allora, sono tanti in realtà, però forse la partita più bella che ho visto a Firenze è il 3-2 con Livorno, sotto il diluvio, dove tra l'altro io incontrai Pazzini pochi giorni prima, gli dissi: Pazzo, devi segnare, e lui fece il gol decisivo, cioè di quello del 3-2 sotto il diluvio, e rimasi proprio, perché ero convinto che lo facesse lui, rimasi sotto il diluvio mentre tutti gli spettatori erano sotto la fiesole,
sì.
No?
Tanto, cioè, altro motivo per cui bisogna fare uno stadio nuovo, la copertura delle curve, che è un problema.
Esatto.
Più grande rimpianto della Fiorentina diciamo tra anni 90 e anni 2000, appunto. E anche
più grande rimpianto non aver vinto la Coppa UEFA, essere usciti contro i Rangers, non mi ricordo contro che squadra, che poi la vinse lo Zenit, insomma, contro l'Everton. Sì, ci sta, ora non mi ricordo proprio, però lì sono, cioè, che si persa ai rigori, insomma, sì. Sbagliarono Liberani e Vieri,
sì.
Comunque fatto sta che quello è stato un grande rimpianto, perché era sicuramente una partita alla nostra portata. Un'altra, la Coppa Italia, quella disastrosa di Roma contro il Napoli. Altra partita alla nostra portata.
Ultime due domandine veloci. Stadio nuovo, campi o ristrutturare il Franchi?
Io in realtà sarei per non, cioè personalmente direi di non spostarlo da Firenze. Chiaramente ristrutturare il Franchi, boh, non so quanto convenga.
Non è di
però fortità. Spostarlo a campi, esatto. Però spostarlo a campi, cioè io ero contento se se andava in porto la questione Mercafir, almeno rimaneva a Firenze.
Purtroppo la politica fiorentina è molto non è molto efficiente a questo punto di vista, e lo dico da persona dichiaratamente di sinistra, ma c'è un magna magna secondo me, a mio parere, nella politica fiorentina, che non fa bene a nessuno, e soprattutto non porta imprenditori a investire, perché non è solo il calcio, ma in generale non porta imprenditori a investire nella città di Firenze e nella provincia di Firenze. Infatti a livello economico Firenze ha perso molto rispetto a tutto il resto d'Italia, Roma e Milano e città più importanti d'Italia, anche rispetto a Torino. Ultima domanda, questa è difficile, più grosso, diciamo, prima era un rimpianto di un evento, comunque adesso il più grande rimpianto, giocatore che avevi grandi aspettative e invece è stato un grande flop e per questo c'è un rimpianto.
Allora ti dico, chiaramente uno dovrebbe dire Mario Gomez, no? Però in realtà il mio più grande rimpianto è stato Pepito Rossi, perché fondamentalmente, cioè, lui quella stagione lì, ma un rimpianto anche per lui, coraggio, che poteva, sì, poteva andare in nazionale, spaccare il mondo, ma poi soprattutto quella stagione lì era una stagione per lui benedetta, cioè lui se non lo spaccava Rinaldo, questo faceva 40 gol. Cioè, una roba...
Sì, no, roba spettacolare. Anch'io sono d'accordo con te, anch'io avrei risposto Giuseppe Rossi e non Mario Gomez. Mario Gomez, purtroppo, dopo le prime due partite ho detto, secondo me ci hanno dato un pacco dai Bayern, infatti...
Esatto, quindi ti dico la verità, non avevo queste grandi aspettative.
Va bene, Nico, ti ringrazio per essere stato mio ospite in questa chiacchierata. Grazie, perché è un podcast, ma alla fine i podcast, secondo me, secondo quello che vedo su internet, devono essere molto spontanei, sì, sì, più una chiacchierata un'intervista professionale. Ma comunque siamo riusciti ad andare su tematiche abbastanza attuali e sul tuo canale. Dove ti troviamo? Hai una pagina Facebook, un Instagram, un canale di YouTube?
Sì, Pucci Viola, tutte e tre YouTube si chiamano così, quindi non ho una grande inventiva sui nomi, però ecco, su YouTube Pucci Viola, Facebook e Instagram uguale, Pucci Viola.
Quindi, ragazzi, se vedrete questo podcast, andate su YouTube, Instagram e Facebook, cercate Pucci Viola, iscrivetevi al suo canale perché è molto interessante, molto preparato a livello di Fiorentina, e se siete modaioli e vi interessa la moda o volete sposarvi o comunque siete appassionati di lifestyle, come potremmo definirla, like una moda,
abiti cerimoniali,
abiti comunque cerimoniali. Seguite Atelier Romagnoli, appunto, dici indirizzo, sì, pagina Facebook.
Laura Romagnoli Atelier, è proprio il nome esatto, Laura Romagnoli Atelier.
Perché parliamoci chiaro, come facciamo moda in Italia non la fanno nessun'altra parte del mondo.
Esatto, è un vanto.
E soprattutto nella provincia di Firenze, a Firenze, nella provincia di Firenze.
Bravo.
Pitti uomo, pitti inverno insegnano, appunto.
Esatto.
All right, guys, this was the interview with Pucci Viola. I really hope to be able to get subtitles for this episode because it was really interesting, and we've been able to touch a few topics, not only about Fiorentina, which is our hometown team, but also about YouTube and YouTube channels. So please click like if you liked, or click dislike if you didn't like it. It's all good. And have a great rest of the day, and Forza Viola, right?
Yes, right.
Forza Viola, sempre.
Forza Viola, sempre.
Ok, buona grazie vita. Nico, una buona serata,
Va bene, grazie a te.
Forza ciao, Viola, ciao.
Ciao.